I'm gonna leave. I wake up in the morning, I'm hungry and blue, but I get no sympathy, baby, you're too blue. You better change. Yes, I'm begging you, please. 'Cause if you don't start drinking, I'm gonna leave. Budweiser, Budweiser, Miller Lite. Take a little bit, baby, it's alright. All a fellow wants is company. Come on, baby, have a taste with me. Yeah, you say it's alright, baby, you don't care. But as soon as I indulge, I get that icy stare. You better change. I'm begging you, please. 'Cause if you don't start drinking, I'm gonna leave.
Ed è appunto quel quartiere che sta a cavallo di Piccadilly, a cavallo di Piccadilly inteso non come circus ma come strada. Poi c'è una grande tradizione armaiola in generale inglese, non solo, perché poi insomma caccia ma anche tradizione di bellica, quindi ci sono dei fucili dei fucili d'assalto, delle armi leggere, chiamiamole così, che hanno fatto la storia un po' in tutti i conflitti recenti da Napoleone in poi. Insomma, c'è parecchio da dire. Poi faremo anche un raffronto con quella che è la grande tradizione armaiola mitteleuropea, quindi del centro Europa, perché si sa che la produzione più prestigiosa storica europea, a parte l'Inghilterra, qualcosa anche in Francia, adesso anche lì non vorrei togliere, però si svolge a cavallo delle Alpi da una parte e dall'altra. Noi chiaramente abbiamo la Val Trompia, Beretta eccetera, poi dopo passo la parola, però insomma Germania e Austria anche grandissima, grandissima tradizione, insomma da dove si cacciava di più, soprattutto dove si cacciavano prede di grandi taglie, almeno fino a poco tempo fa, si sono sviluppate quelle industrie. L'Inghilterra, dice, abbiamo detto la volta scorsa, non ci sono più da secoli prede di grandi taglie, però dove si sfogavano gli inglesi? In Africa, in Asia, perché c'era un grande impulso, l'ha avuto anche la caccia tra virgolette coloniale, no? Loro avevano un grandissimo impero nell'Ottocento, infatti lo sviluppo, il grande sviluppo delle armi l'abbiamo dopo il 1830 in poi, quando viene poi prende molto piede, insomma, appunto la rifle barrel, soprattutto i fucili piuttosto che gli shotgun, eccetera. Shotgun che poi possono essere, poi adesso passo la parola per una panoramica magari un po' più specifica, due grandi famiglie stavo guardando, sovrapposti. O appaiati, come
sì,
si dice?
O appaiati, allora doppietto sovrapposti. Vabbè, io inizierei a parlare dei marchi storici inglesi, tra l'altro londinesi per la precisione, parlando di Holland & Holland. Holland & Holland è una storica, è un storico marchio di lusso, produce fucili di lusso, nato da Harris Holland nel 1835. Famosa anche perché, come sappiamo bene, i fucili di lusso chiamano abbigliamento di lusso, perché il nobile inglese a caccia, soprattutto nelle cacce organizzate, andava con un certo tipo di abbigliamento. Quindi la stessa casa produttrice d'armi faceva anche una sorta di abbigliamento per presentarsi sui campi di caccia con un certo stile, chiamiamolo appunto British, famoso in tutto il mondo tra l'altro. Il costo era molto elevato ed era dato dal fatto che ancora adesso la Holland & Holland rifiuta alcune produzioni industriali verso la produzione artigianale dei maestri armieri. L'elemento particolare interesse e la doppia stanga di sicurezza del fucile che avevano inventato proprio per rivoluzionando tutto il fucile, prevedendo anche dei casseri laterali apposta per montare due percussori indipendenti, che era un motivo di sicurezza del fucile, ma anche un motivo di alleggerimento. Quindi questi fucili erano molto più maneggevoli, nell'ottica del fatto che erano calibro 12 specialmente, la leggerezza dava in caccia una rapidità di tiro, che siccome si cacciava specialmente con lo springer inglese o il pointer, lo springer inglese non ferma il selvatico, ma è un cane da cerca che gira attorno al cacciatore e alza i selvatici, una maggiorezza maggiore del fucile calibro 12 fa sì che io riesca a andare più volte a segno e quindi a battere l'animale. Però sono anche molto resistenti, l'alleggerimento non ha dato dei danni alla resistenza del fucile, anzi sono famosi sia per il tiro sportivo che per il tiro da caccia, quindi il calibro 12, sia Holland & Holland produce sia le doppiette che sono opposti.
Io farei subito una piccola pausa dopo questa introduzione, primo addentramento, e metterei intanto, era difficile trovare il tema fucili, non l'ho trovato, l'altra volta era facile con la parola Fox, ne abbiamo trovati di brani a bizzeffe, e niente, facciamo una playlist un po' redneck, un po' così, metterei questo che è Tim Armstrong nella sua incarnazione di Team Time Bomb. Tim Armstrong, vecchio punk americano, insomma anche lui c'è una certa, quasi 60 anni ormai, fondatore e lead singer dei Rancid, del gruppo punk, hip hop punk strano appunto americano, insomma ne ha fatti di tutti, prima era nella scena ska punk con gli Operation Ivy, qui era un'incarnazione un po' rockabilly blueseggiante, con un pezzo che si intitola, molto coinvolgente, che si intitola She's Drunk All the Time. Time Bomb. Prego.
Michael likes to drink whiskey, Michael likes to drink wine, Michael likes to drink beer or scotch, bourbon and moonshine. Yes, I love my baby, but she's drunk all the time.
When the night is early, she's drinking out of a glass. As the night progresses, she's drinking out of her flask. My friends say I'm crazy, they say that this won't last.
Michael likes to drink whiskey, my girl likes to drink wine, my girl likes to drink beer or scotch, bourbon and moonshine. Yes, I love my baby, but she's drunk all the time.
When she's high, she's high. When she's low, she's low. Ain't no middle ground, just passed out on the floor. When she wakes in the morning, all she wants is more.
My girl likes to drink whiskey, my girl likes to drink wine, my girl likes to drink beer or scotch, bourbon and moonshine. Yes, I love my baby, but she's drunk all the time.
It's early, she's drinking out of a glass. As the night progresses, she's drinking out of her flask. My friends say I'm crazy, they say that this won't last.
My girl likes to drink whiskey, my girl likes to drink wine, my girl likes to drink beer or scotch, bourbon and moonshine. Yes, I love my baby, but she's drunk all the time.
Rieccoci, rieccoci in onda, con me Stefano Isaia, sotto il benevolo sguardo della nostra regista Alessandra. Siamo qui solo in tre oggi, perché Luca sta facendo anche preoccupare. Abbiamo passato dei messaggi, vedremo se spunterà prima o poi, stava poco bene, ma insomma, vedremo, aspettiamo fiduciosi. E, appunto, stiamo parlando a grandi linee, perché appunto siamo sempre quell'ora ci abbiamo, dell'industria, anzi dell'artigianato, per ora abbiamo parlato, dell'artigianato armaiolo della Gran Bretagna, dell'Inghilterra in particolare, di Londra in particolare, perché stiamo viaggiando appunto in pieno centro a Londra, W1, zone limitrofe, alla ricerca appunto della Santissima Trinità, perché poi sono tre quelli più importanti, li vedremo. Uno di questi, uno ce l'ha già detto, Holland & Holland, ma adesso c'è
il Portuguese Song.
Esatto.
Allora, sono dei maestri armaioli proprio, sono leggendari nell'Interland londinese. Le origini risalgono addirittura al 1600, perché non sono partiti con le armi da fuoco. Il capostipite è John, che si mosse però lui verso la Scozia, mentre il figlio James svolgeva la professione presso la Torre di Londra, addirittura, quindi proprio Londra. Le prime creazioni riguardano appunto i ferri da cavallo, perché da lì torniamo al fatto che la caccia comunque era legata alla nobiltà, che era legata quindi anche all'arte dell'equitazione. Nel 1814, dopo aver fatto una lunga carriera presso le dipendenze di una bottega d'armi, apre la sua bottega personale, si mette in proprio e praticamente costruiva spade, coltelli e anche già piastre per fucili. Tra i clienti blasonati possiamo ricordare lo stesso Charles Darwin, che nelle sue scoperte della teoria comunque dell'evoluzionismo in giro per il mondo ha usufruito dei servizi di questo armaiolo, e addirittura la regina Vittoria, che gli commissionò due fucili a doppia canna addirittura per la parata della sua incoronazione. Quindi siamo proprio al prestigio più totale dell'industria armiera, non dell'industria, dell'artigianato armiero inglese. Il figlio, quindi James il giovane, però fu il vero innovatore, perché portò l'introduzione dei cani interni. Noi abbiamo all'inizio i fucili avevano il percussore, il cane esterno, che veniva tirato giù in posizione tra virgolette di armamento manualmente tramite la mano. Invece lui l'innovazione dei cani interni che tramite una molla venivano portati in armamento e non si vedono all'esterno, e fu la migliore innovazione fatta da figlio, chiamato appunto James il giovane. E comunque la successione familiare rimase sempre in famiglia, Anton, i figli James e Tom, comunque è una tradizione familiare. I fucili spiccavano appunto le doppiette, che in inglese si chiamano side by side, e oppure i sovrapposti, over and under, sopra e sotto, perché il sovrapposto ha una canna è disposto verticalmente, quindi con una canna superiore e una canna inferiore, mentre la doppietta è disposta orizzontalmente con una canna a destra e una canna a sinistra. Comunque la novità è anche la cosiddetta azione Buffley, che è un sistema che frutta l'energia della molla per far aprire automaticamente il fucile ed espellere i bossoli esausti. Parliamo sempre di calibro 12. Oltre naturalmente calibro 12, poi lo vedremo approfonditamente dopo, James si ha l'introduzione del famoso Express, qui mi collego a quello che avevi detto te Davide, che la caccia inglese con i rifle, quindi la carabina, si svilupperà poi nelle terre coloniali per la caccia ai famosi Big Five.
Esatto, poi nomineremo uno per uno. Sì, questa è appunto Purdy, come ha detto lui, poi c'è Holland & Holland, poi c'è anche Boss & Co., che sono loro originari storicamente, anche qua si parla 1773, loro dicono, sono storicamente la zona di Birmingham, quindi è una zona che poi avrebbe visto un grande sviluppo industriale, anche poi di fabbriche di armi in serie, eccetera. Loro si muovono a Londra, famoso, dicono di essere costruttori dei soli migliori fucili, proprio ce l'hanno tradotto nel loro crest, come slogan. Ma e poi guardavo qui i tempi di attesa e costi, si parla di 2 anni e mezzo, 3 anni e mezzo per un'arma, sotto i 30.000 proprio non esiste, ma si arriva a 200.000.
Sono opere d'arte, non sono più armi. Certo che usarle nel bush tipo australiano, con tutti i rovi e tutte le scoriazioni che possono prendere, un fucile da $20.000, io non so se avrei il coraggio di usarlo. Di utilizzarlo.
E poi che siano beni di lusso, oltre che armi stupende, è dato anche dal fatto che, per dire, Purdy è stata comprata da un grande gruppo di lusso, che è la Richemont. La Holland & Holland fa parte del gruppo Chanel addirittura. Sì. Sì. Che gli hanno Boss & Co. non lo so ancora, no, non dice niente, non l'ho trovato adesso al volo. E quindi sì, sono senz'altro classificati dei beni di ultralusso. Poi, come dicevo, c'è tutto, ci va attorno tutto l'abbigliamento. Ah, tra l'altro Beretta ormai qualche decina, un paio di, non so, 20 anni fa, che prima non si era azzardata, ha aperto uno store, un negozio a due piani proprio in zona, St. James, gli ha fatto la prepotenza, gli ha fatto brutto, che proprio gli aveva aperto nella zona e dove sotto c'è l'abbigliamento particolare, e sopra insomma mettono a posto le armi, chiaramente non le costruiscono lì, a differenza degli altri, perché tutti quelli che abbiamo nominato adesso, questi tre, la Santissima Trinità, The Gun Makers di Londra, sono quei tre, fanno le armi, le assemblano nei loro laboratori in pieno centro, sopra, sono veramente un tesoro nazionale per quanto mi riguarda, per mantenere ancora queste tradizioni.
Ce lo permetteranno, glielo permetteranno.
Infatti, non lo
so. Vedendo i tempi.
Adesso lì, ripeto, il gaming, la preda più grande è il cervo, non ci sono cinghiali, come abbiamo visto l'altra volta, non si può sparare a niente di più grosso del cervo. E quindi poi c'è una tradizione, perché adesso magari mettiamo un pezzo, poi andiamo un attimo in Africa, vediamo che la caccia in Africa, tutti dicono di no, di qua, ma se uno vuole c'è i soldi, i Big Five, li spara, i famosi Big Five, basta avere i soldi e in questo caso anche il fucile giusto. Niente, mettere un altro pezzettino, vediamo cosa ho selezionato qua, vediamo, tac. Eccoci qua, sì, adesso dunque l'altra volta abbiamo parlato appunto di anche cenni sulla caccia mitologica, Wild Hunt eccetera, ho trovato Ghost Riders in the Sky in una versione fatta dagli Highwaymen, un super gruppo country che sono quasi tutti morti, comprendeva Johnny Cash, Waylon Jennings, Chris Christopherson e Willie Nelson. Willie Nelson è l'unico che è ancora vivo, gli altri sono. Tra l'altro Chris Christopherson è morto pochi giorni fa, due o tre settimane fa. Grande versione questa dal vivo, degli anni 1990, se non sbaglio, sentirete le voci di tutti, e adesso le quattro leoni del country, gli Highwaymen con Ghost Riders in the Sky.
An old cowpoke went riding out one dark and windy day. Along a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw, plowing through the ragged brush and up the cloudy draw.
Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the skies, for he saw the riders coming hard and he heard their mournful cry. Yippee-yi-yay.
Faces gaunt, their eyes were blurred, their shirts all soaked with sweat. They're riding hard to catch that herd, but they ain't caught them yet. Cause they'll have to ride forever on that range up in the sky, on horses snorting fire. As they ride on, hear them cry.
As the riders loped on by him, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell riding on our reins, then cowboy, change your ways today, or with us you will ride, trying to catch the devil's herd across these endless skies. Yippee-yi-yay.
Yippee-yi-yay.
Eccoci di nuovo, on air, in onda, da Londra, Londinium Calling, su Radio Bandiera Nera. Oggi stiamo facendo una panoramica sulla scena delle armi artigianali da caccia, soprattutto britanniche. Stavamo parlando dell'impulso che hanno avuto le carabine, il rifle, che poi carabina carbine, in inglese si intende un rifle, però compatto, mentre in Italia invece ha preso un po' la definizione da fucile, la
carabina, una canna rigata, proprio una canna rigata lunga,
mentre carbine si oppone al rifle per le dimensioni, un po' come il carcano cavalleria che era ridotto, sì. Vabbè, comunque più piccole differenze. Stavamo parlando appunto dell'impulso che ha avuto l'impero coloniale nello sviluppo di armi, soprattutto di grandi calibri, dove ancora adesso, insomma, l'Inghilterra detta legge, ma comunque fa sentire, sì, la sua voce, se non altro
detta abbastanza legge,
diciamo. Oh no, prego Stefano.
Sì, negli expert, tra l'altro, la parola express è nata in Inghilterra proprio perché erano i fucili a canna rigata, come dicevamo, che prende ispirazione dai treni dell'epoca, per appunto la velocità che prendeva il proiettile rispetto a un calibro 12. È nato perché? Perché quando in Africa si portava l'esigenza di non solo cacciare, ma anche difendersi da determinati animali che possono essere il leone, l'ippopotamo, che è comunque l'animale che fa più morti in Africa, perché è molto territoriale, quindi se malauguratamente capiti nel suo rio dove sguazza, scappa più velocemente possibile, se riesci, perché fa comunque i 60 all'ora con il carro armato, e quindi avevano l'esigenza di difendersi. Nascono gli Express, che sono delle canne rigate, quindi hanno una pallottola che non è lei rigata come le cartucce dei calibro 12, ma è rigata la canna, che stabilizza un movimento, come hai detto te, circolare del proiettile, facendo sì che sia molto più preciso. L'esigenza appunto è data da questi animali enormi, e in particolare bisogna dire che per produrre queste armi si doveva necessariamente apportare un rinforzo alla bascula, perché non l'avevamo detto prima, i fucili doppietana e express che possono essere sia doppietana che sovrapposta, si aprono per caricarsi, si dividono praticamente in due tramite una chiave d'apertura, e si incamerano i proiettili direttamente nelle canne. Erano molto più pratici dei bolt action. I bolt action, da lì ci ricaggiamo magari alla cultura, come dicevi te, austriaca e tedesca, perché il padre di tutte le azioni bolt action a percussore girevole è la Mauser. Però erano più affidabili perché era più semplice aprire, chiudere, mettere cartucce o togliere quelle esauste in velocità. Quando un animale come un elefante, un rinoceronte ti carica, cioè c'è la necessità di essere precisi e veloci, anche perché i tiri erano a brevi distanze. Nella boscaglia dove si trovano questi animali non avevi la necessità di avere un fucile che sparava a lunga distanza, avevi la necessità di un forte potere d'arresto, che lo danno i calibri molto potenti, tra cui il 600 Expert Nitro, che è stato per molti anni uno dei calibri più potenti al mondo, oppure anche il 460 Weatherby, che sono comunque i due calibri che la fanno per la maggiore nella caccia africana. Veniva anche utilizzato, qua facciamo magari anche un collegamento con l'aviazione tedesca e l'aviazione inglese, che tutte e due per i loro rispettivi piloti dotavano di Express, perché era un fucile che quando loro malauguratamente dovevano cadere e atterrare di fortuna perché abbattuti in zone africane o indiane, anche perché non dimentichiamoci che esisteva anche l'India con la tigre, anche lì gli elefanti, e quindi dovevano sapersi difendere, e utilizzavano appunto l'Express, ce l'avevano dietro la cabina.
vero, poi quello lì c'ha due calibri differenti, giusto? Le no. canne, no, non è quello lì.
No, quello è il combinato.
Perché c'è anche lui, mi ricordo che c'era
si chiamano combinato.
Questo fucile dato in dotazione alla Luftwaffe,
che era combinato, che era da, aveva una canna 12
da sotto. Uovo, diciamo, sì, una da caccia e una da difesa.
E una da, ma erano, allora, combinati sono molto famosi in Mitteleuropa. Mentre il fucile per eccellenza da sopravvivenza inglese era appunto l'Express, perché abbatte dall'uomo all'elefante all'antilope per procacciarsi il cibo, te avevi un Express con un tot di cartucce, riuscivi a portare a casa la pelle. Sì. Che era la prerogativa maggiore, di maggiore importanza in quelle, e avevi anche un fucile che era sicuro, nel senso che molto, ma molto, molto difficile che un Express inceppi, per il semplice fatto che ha due canne. Se una canna non funziona, hai sempre l'altra. Se te invece hai un otturatore girevole, comunque un semiautomatico o un automatico, hai una canna sola. Se quella si ostruisce, te non puoi più sparare. E quindi sei in un terreno come l'Africa o l'India, sei morto.
Certo. Quindi stiamo parlando di grossi calibri. Io mi ricordo, ma il 338 Lapua si usa
anche. Sì, si usa anche.
Poi il 470 ho visto, Nitro anche quello.
Nitro, e il 500 Nitro esiste anche.
Ma Nitro praticamente nella carica mettono, è una componente della carica, cioè cambia Nitro, dopo come si dice.
Su questo mi trovi
adesso cerchiamo.
Però erano comunque, in Nitro erano i calibri africani per eccellenza.
Esatto. Che poi si diceva lui prima.
Anche l'India.
L'ippopotamo, poveretto, che è pericolosissimo, però non l'ha messo nei Big Five. I Big Five sarebbero, correggimi se sbaglio, elefante, rinoceronte, buffalo, sì. E poi c'è leone e leopardo in Africa, sì. No? Giusto?
Ma perché erano gli animali che venivano a maggiore contatto con l'ippopotamo, siccome sta per la maggior parte del tempo in acqua, non veniva quasi predato, mentre gli altri venivano predati. E il bufalo capro è il secondo animale, uno dei più pericolosi in Africa, perché anche esso è molto territoriale.
Esatto, e beh, insomma, c'è ancora un mercato per questo tipo di fucili, anche artigianali,
certo.
Perché appunto è possibile, ci sono comunque delle quote che vengono assegnate di animali, anche questi che abbiamo nominato, da abbattere tutti gli anni, e chiaramente c'è la fila. Ogni tanto appare una foto di qualcuno, soprattutto caffoni americani, eccetera. C'è finito anche il povero che ha dovuto abdicare, il re di Spagna, Juan, sì. Carlos, che l'avevano beccato con lui tutto contento con l'elefante. Con l'elefante sparato, è un mignottone.
Sì, vabbè, è una tristezza. Ma anche perché purtroppo i parchi nazionali in Africa vivono anche dei soldi di questi privati, altrimenti non potrebbero gestire, cioè i soldi che gli danno le varie nazioni non basterebbero per gestire il parco nazionale, quindi le riserve che hanno, le riserve di caccia hanno parte dei proventi lo donano comunque alla nazione che li usa per i parchi nazionali. Purtroppo funziona così,
certo. Beh, d'altronde se è a caccia di contenimento, dipende come viene fatta, non puoi
dire. No, se è gestita bene potrebbe anche essere considerata una cosa tra virgolette giusta, perché comunque anche loro, adesso leggevo che hanno il problema degli elefanti, cioè noi immaginiamoci che abbiamo il problema dei cinghiali, immaginiamoci un animale molto più grosso, 10 volte, senza esagerare, forse anche di più, di un cinghiale che mangia comunque per sopravvivere, e se vanno nelle piantagioni fanno dei disastri. Naturalmente le riserve sono quasi tutte gestite da figli o comunque eredi di europei o americani.
Infatti sì, anche lì appunto, anche per questa tradizione troviamo un sacco di inglesi anche a fare questo tipo di sudafricani, ne parliamo comunque con il mondo. Bene, io metterei un altro pezzettino. Cosa mettiamo? Questo qui? Io un po' di ignoranza, sana ignoranza. George Thorogood, lui è americano, famoso blues rock, boogie rock, uno che fa, è famoso per il pezzo che si sente sempre, Bad to the Bone, molto stile un po' biker così, lunghe strade dritte che si perdono all'orizzonte, e qui classico rock and roll americano anni 70, mi verrebbe da dire. Il pezzo si chiama Get a Haircut. Get an Haircut. Prego.
I was a rebel from the day I left school. Grew my hair long and broke all the rules. I'd sit and listen to my records all day, with big ambitions of when I could play. My parents taught me what life was about, so I grew up the type they warned me about. They said my friends were just an unruly mob, and I should get a haircut and get a real job. Get a haircut and get a real job. Clean your act up and don't be a slob. Get it together like your big brother Bob. Why don't you get a haircut and get a real job? I even tried that 9-to-5 scene. I told myself that it was all a bad dream. I found a band and some good songs to play. Now I party all night, I sleep all day. I met this chick, she was my number one fan. She took me home to meet her mommy and dad. They took one look at me and said, oh my God, get a haircut and get a real job. Get a haircut, get a real job. Clean your act up and don't be a slob. Get it together like your big brother Bob. Why don't you get a haircut and get a real job? Get a real job. Why don't you get a real job? Get a real job. Why don't you get a real job? I hit the big time with my rock and roll band. The future's brighter now than I'd ever planned. I'm 10 times richer than my big brother Bob. He's got a haircut, he's got a real job. Get a haircut and get a real job. Clean your act up and don't be a slob. Get it together like your big brother Bob. Why don't you get a haircut and get a real job?
Bene, 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 siamo quasi a metà del guado. Oggi su Radio Bandiera Nera si parla di armi inglesi, armi artigianali, soprattutto da caccia, piccola, grossa, e con un raffronto anche, infatti stiamo dicendo adesso, prima di rientrare con le altre tradizioni, abbiamo nominato brevemente quello, la Beretta, l'Italia, Valtrompi, eccetera, che ha aperto da poco, relativamente poco, anche nel quartiere degli Armalioli, appunto, di Londra. C'è una tradizione enorme tra l'Austria e la Germania, adesso per dire Eckler & Koch, che non è un'azienda artigianale, è stata, dopo lo vedremo, magari facciamo un piccolo escursus sull'industria delle piccole armi per scopo bellico inglesi, che c'è una grande tradizione. Eckler & Koch è stata comprata da una controllata del governo inglese, prima c'è altre fabbriche storiche anche a Londra, c'è una grande tradizione per quanto riguarda ancora adesso in tutto il mondo le armi piccole, Glock, Krenkoch, dite quello che volete, c'è sempre un austriaco, un tedesco di mezzo, ma andando indietro nella storia sono famosi soprattutto per il nome che hai fatto prima,
Mauser è famosissima, nasce per la produzione sia di fucili bellici che venivano utilizzati, comunque il K98 mi sembra, se non sbaglio, Mauser che veniva usato a scopo bellico in Germania, ma anche come fucili da caccia. Non dimentichiamo che la tradizione mitteleuropea nella caccia, sia alla grossa che alla piccola selvaggina, è parimenti a quella inglese, anche perché loro, comunque i tedeschi e gli austriaci, tra virgolette, gli grandi animali ce l'avevano in casa, avevano il cinghiale, il cervo che veniva comunque di grosse dimensioni, avevano il capriolo, gli orsi, non dimentichiamo che in alcune zone dell'est considerate comunque ancora mitteleuropa, l'orso si caccia ancora attualmente, e quindi avevano bisogno di armi affidabili e tra virgolette anche compatte. Il Mauser è diventato famoso a livello mondiale per la precisione delle proprie canne e per l'azione a 90 gradi dell'apertura a 90 gradi dell'otturatore girevole, che sarebbe il classico bolt action. Questo permetteva di abbassare l'ottica vicino alla canna per maggiorarne la precisione di tiro, perché i tiri, soprattutto in zona alpina, dove abbiamo anche noi le grandi cacce tradizionali alpine, potevano risultare anche a 300 metri. A 300 metri, se non hai un tiro teso, non riusciresti a colpire niente. Calibri classici sono il 7x64, oppure il 6,5x57, mi sembra, Swedish Mauser, che sono comunque i calibri storici che hanno fatto la storia, da cui sono derivati tutti gli altri capoli e altri calibri europei. Da ricordare che il calibro 7, c'è la differenza tra i calibri tra virgolette europei e i calibri inglesi, perché quelli inglesi sono pollici, mentre quelli continentali sono in centimetri e millimetri, quindi magari stiamo parlando dello stesso calibro, ma è detto in due modi completamente diversi. Il 308 è un calibro 7.
762. 308 Winchester, poi 303 più grande.
E quindi c'è un po' creano un po' di confusione i calibri inglesi a noi mitteleuropei o comunque italici.
Ma poi c'è anche un'altra tradizione europea che bisogna nominare un po' più a nord, che è la Finlandia, no? Sui grandi...
La Sacco.
I grandi calibri, grandi cartucce, la Sacco, la Tikka, tra l'altro acquisite, vabbè, non sono armi artigianali, ma sicuramente anche lì ci saranno.
Sono nati come armi artigianali, poi loro hanno fatto il passo industriale, quello che non hanno fatto gli artigiani inglesi. Sono nati come armi artigianali, nati sia per una caccia a lunga distanza, ma là la caccia con la carabina, sempre col bolt action, in realtà è fatta con dei cani e si tira. Loro cacciano i cervi con il calibro 6, che è un calibro tra virgolette piccolo per un cervo, ma perché loro li cacciano con quei cani lupoidi, classici cani da orso, cani da cervo, che praticamente inseguono la preda, la circondano, gli abbaiano attorno e il cacciatore poi arriva, quindi tira comunque nell'ordine di una centinaio di metri, non di più. Mentre le cacce d'appostamento, quelle mitteleuropee classiche, arrivano a tiri di grossa distanza, anche perché poi hanno bisogno di ottiche performanti anche nel, o nell'imbrunire o nell'alba, perché devono raccogliere tutta la luce necessaria per sparare, perché spare quasi a buio, perché gli animali comunque di grossa taglia si escono o al mattino presto per cibarsi o al mattino o alla sera tardi dal bosco. Quindi sono tutte tradizioni, io direi millenarie, tramintate da generazioni in generazioni, che tanti cacciatori tribulano anche, faticano anche a mettere per iscritto, perché sono molto gelosi delle loro,
esatto,
delle loro segreti, tra
virgolette. Esatto, sì, poi appunto i finlandesi si sono ritagliati anche una bella fetta in ambito militare, che sono appunto di solito grossi calibri, armi molto precise, li usano gli snipers, tra gli altri, perché c'erano anche fucili tedeschi, americani, Barrett, eccetera. Li usano uso militare da cecchino, diciamo. Bene, io metterei un altro pezzettino, che mettiamo, vabbè, questi qua vecchi leoni americani, che questi Cramps dal 75 in giro, dal 75 in giro, sono quelli che hanno inventato lo psychobilly praticamente. Quindi sentiamoci di queste con un grande pezzo loro classico, che molti si ricorderanno, che è Tear It Up, remastered qualche anno fa. Prego, Cramps. Stiamo vedendo la fine anche di questa trasmissione, non prima di toccare però un capitolo che ci interessa particolarmente, che abbiamo parlato delle belle armi inglesi artigianali, cenni molto vaghi anche a tutto quello che ci sta intorno, Austria, Germania, Finlandia, eccetera. E adesso andiamo da noi, però insomma non ci facciamo parlare dietro, è vero o no?
No, noi in Italia abbiamo la capostipite, che è la Beretta. Nome completo è Fabbrica d'Armi Pietro Beretta, che ha la sede a Gardone Valtrompia, è fondata nel 1526 addirittura da Bartolomeo Beretta. I primi accenni risalgono addirittura però al 1498, dove è stata ritrovata una ricevuta di vendita d'armi. Un'azienda leader soprattutto nei calibri 12, famosissima per le Olimpiadi, perché quasi tutti i fucili di tiro al piattello in fossa olimpica o nello skit sono comunque Beretta o Perazzi, comunque due aziende italiane. Anche tiratori esteri utilizzano comunque fucili italiani, oppure la Beretta produce anche delle ottime pistole d'ordinanza, quindi le cosiddette armi comuni definite in Italia, che sono per esempio la 92 o la 98 FS, che vengono utilizzate, la 98 veniva utilizzata addirittura nell'esercito americano. Sono fucili sia di pregio, perché alcuni modelli sono molto molto di pregio, quindi con un prezzo elevato, sia fucili invece che possono essere portati tutti i giorni sul campo di caccia. Fa sia fucili più pesanti per la caccia d'appostamento, quindi agli acquatici, che è una caccia più statica, che a fucili come cani più leggeri, tra l'altro famosissimo il super leggero Beretta, che viene utilizzato nella caccia con i cani da ferma, con gli Springer, eccetera eccetera. Famosa oltre la Beretta, visto che abbiamo parlato anche di armi a canna rigata, c'è la Sabatti Army, che prende appunto il nome dalla famiglia che l'ha fondata, cioè la famiglia Sabatti. Addirittura nel 1700 è nata, trova sempre la sua origine a Gardone Valtrompia dall'archibugero Ludovico Sabatti, che era comunque già famoso all'epoca come produttore di canne per le armi da fuoco. Sì, è vero che è famosa anche per il calibro 12, ma in realtà lei è famosa per l'otturatore girevole, quindi bolt action, e ultimamente ha tirato fuori la canna multiradiale, che ha una rigatura diversa da tutte le canne di altre carabine, di altre rifle, e sta avendo successo sia a caccia, ma ancora di più nelle competizioni di tiro a lunga distanza, perché non dimentichiamo che le carabine, oltre il compartimento bellico e il compartimento caccia, ci sono dei campionati di tiro a lunga distanza, stiamo parlando di 1000 metri, di 1000, anche 1200 metri, dove i tiratori si sfidano appunto con le ottiche di ultima generazione, Zeiss, per non parlare della Citron, di altre aziende, perché ci stavamo quasi dimenticando che oltre all'industria armiera c'è anche una florida industria sia americana che europea di produzione di ottica, perché le carabine a lunga distanza senza le ottiche non avrebbero il loro effetto. Si dice quando le casche chiacchiere d'armeria che si fanno, che per un novizio conviene comprare l'arma di seconda mano, ma l'ottica nuova, perché l'ottica è importantissima.
Certo, sì. E sempre di più, poi adesso chiaramente anche nella caccia le ottiche non servono solo più, ma da parecchio, a ingrandire l'obiettivo, ma ci sono quelle infrared, sono quelle con i puntatori, più o meno, insomma.
Quindi... Quelle infrared e con gli infrarossi comunque sono fondamentali nel contenimento danni, soprattutto per le zone agricole, dato dai cinghiali, dai caprioli, viene concesso in alcune regioni, non ancora in tutte le regioni d'Italia, la possibilità di sparare anche a buio, perché altrimenti c'è una così tale proliferazione che di tra virgolette nocivi di grossa taglia, che all'agricoltura fanno dei danni enormi, e i lupi comunque non riescono a stare dietro, seppur ce ne sono di lupi, però non riescono a stare dietro a tutti questi selvatici.
Per le ottiche mi sa che se la comandano gli americani, vabbè, Leupold così, anche lì
tedeschi, Zeiss, austriaci,
tedeschi, sì, americani.
E americani, sì, le due maggiori sono quelle.
e quindi così. Bene, 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 io farei un'altra pausina, poi andiamo a concludere, coi botti, è il caso da dire, visto che parliamo di armi, cosa prepara? Ah, eccoci qua, finalmente. Adesso, altro gruppetto che è stato attivo pochi anni, dall'86 al 92, chissà perché, americano, di rock and roll, psychobilly, bei matti, questi si chiamano Elvis Hitler, che io metto sempre, così ho la scusa di sentire il nome di Elvis. Perché è bello, il nome, sì, ogni tanto è bello sentire il nome di Elvis. Hanno avuto chiaramente, questo non l'hanno fatto, non aveva nessuna connotazione politica, l'hanno fatto solo per fare gli stupidini, comunque sono molto bravi, il pezzo è in tema, perché questi sono gli Elvis Hitler, il pezzo si chiama Berlin to Memphis, da Berlino a Memphis, prego. Dopo aver parlato grandi linee della tradizione, sono libri su libri, non saprei quale consigliarvi, prima di tutto che non è tanto il mio ambito, e poi sono veramente tanti belli, con foto della Madonna, perché il bel fucile lo fa la precisione, l'affidabilità, ma la fa anche il legno di pregio, la fanno soprattutto le incisioni,
la cesellatura,
le cesellature. Io so, ho chiesto qua a qualcuno in Italia, anche qui, gli ultimi artigiani, prima c'erano, li trovavi un po' dappertutto,
cioè, i fratelli Poli sono rinomatissimi per fucili artigianali in Italia, per la volazione,
che stanno nel Bresciano,
anche lì
prima li trovavi, mi dicevano, armieri eccetera, li trovavi un po' quasi in ogni provincia, c'era uno che ti faceva un'incisione sul fucile, adesso quasi sono rimasti veramente in pochi, bravissimi ma pochi, chiaramente anche quelli che abbiamo nominato in Inghilterra e tutti i loro colleghi, saranno, guarda, esagerando, se una volta erano centinaia, adesso forse tra vecchi e nuovi saranno una 30-40 in tutta la Gran Bretagna che fanno fucile dal punto di vista artigianale, tra vecchi e nuovi, perché molti, c'è stato anche un revival, molti, visto che è un bene comunque, che non muore mai, dal punto di vista, insomma, della fama o del prestigio, molti sono buttati anche in questo business, c'è gente che ha aperto laboratori negli anni 80 ma anche negli anni 2000, poi vedremo come va a finire, almeno parlando dell'Inghilterra. Ma c'è anche una tradizione inglese, ci mancherebbe, militare. Adesso qui ci sarebbe da dire, forse tutto inizia per quanto riguarda le armi leggere col Brown Bess. Il Brown Bess era un moschetto ad avancarica, quindi si caricava dal davanti, dalla canna, che è stato in produzione, è quello che insomma vedete in tutti i film di pirati, eccetera, e comunque anche oltre i film di pirati, perché è stato in produzione dal 1722 al 1867. Nome affettivo Brown Bess, perché Bess è il nome di ragazza, non si sa come bene ancora, insomma, varie leggende come gli sia stato appioppato, ma ha fatto veramente tutte le guerre imperiali per essere, cioè, veramente quasi 150 anni in produzione, quindi è andato oltre quando sono arrivati i rifles, i fucili a canna rigata con l'ultima configurazione, che appunto tipo attorno al 1830 sono cominciato a essere introdotti, e poi dall'inizio del Novecento erano tutti così. I primi reggimenti che portavano i fucili a canna rigata erano appunto nominati The Rifles, no? Adesso c'è il più grande reggimento di fanteria formato nel 2007 dall'esercito britannico, però unendo vari altri reggimenti tradizionali per fare una grande unità, appunto si chiama The Rifles, perché erano i fucilieri, no? I fucilieri venivano identificati dal tipo di arma, un po' come in Italia i carabinieri erano...
Carabinieri, bersaglieri...
Indicava appunto il tipo di armi che usavano. C'erano tantissime fabbriche proprio ministeriali, soprattutto a Londra, tra Birmingham e Londra, dal centro all'Inghilterra. La Birmingham Small Arms Company, poi c'era la London Armory Company, London Small Arms Company Limited. Quella che è durata di più è per certi versi esiste ancora, è la Royal Small Arms Factory, che dove era a Enfield. Infatti Enfield c'è un fucile, è detto lì Enfield, poi quello più famoso che era prodotto lì. La Royal Small Arms Factory addirittura si dice che c'ha delle tradizioni che derivano da una fabbrica di armi medievale che era Lewisham, quindi a nord di Londra, a sud di Londra, mentre Enfield era a nord-est, quartiere di Enfield carino tra l'altro, nord-est di Londra, dove c'era questa fabbrica che ha avuto la massima espansione nel 1800, durante il 1800, ed è stata chiusa solo negli anni 80. Nel 2000 è stata ricondizionata, sono centri congressi, pub, ristoranti, c'è anche un ufficio degli interpreti dell'Unione Europea, curiosamente, anche se non siamo più nell'Unione Europea. Si può anche visitare in certi giorni, in certe parti, è molto suggestiva perché è enorme, queste classiche fabbriche vittoriane di mattoni rossi. La Royal Small Arms Factory appunto deriva da una fabbrica di armi medievali che si dice esisteva dal 1300, c'era una fornace dove appunto si battevano queste armi appunto bianche, ci mancherebbe, e poi dopo la tradizione si è trasferita a nord di Londra. La rigatura della canna della quale parlavamo prima non è che si conosce dall'Ottocento al Novecento, ma addirittura dal 1400 c'erano i primi cannoni che hanno fatto esperimenti con le canne rigate dritte. Il primo non era la forma elicoidale, ma erano dritte che comunque davano una certa stabilità al proiettile. E poi ha visto che si sporcavano, sono soltanto varie prove e controprove, poi diciamo è diventato anche nell'ambito delle armi leggere il must. All'inizio veniva dato ad alcuni reggimenti, ma all'inizio stiamo parlando del 700, veniva dato il fucile, il rifle a quelli che erano i cecchini ante litteram, quelli che appunto facevano sentinelle d'appostamento e sparavano al nemico da corta distanza. Il Brown Bess, con tutto il bene che gli vogliamo, c'aveva una portata utile di 90 metri. Tenevamo una bella sberla perché era un 0,75, quindi insomma,
non erano neanche tanto precisi.
Non erano precisi. Portata, sì, a volte ti esploderà anche in faccia. Diciamo, adesso, forse l'ultima versione dell'867 era un po' meglio, però insomma. E dalla Royal Small Arms Factory sono usciti delle leggende, innanzitutto il Baker Rifle, che si è fatto tutte le guerre napoleoniche, Brunswick Rifle, detto poi il primo nominato Enfield, e poi dei Lee Enfield, il fucile Rifle No. 4, perché facevano le varie versioni di aggiornamenti, come i carri tedeschi, diciamo Make 1, Make 2, Make 3, eccetera. Questo è il number 4, è quello del 39, il famoso 303, anche questo calibro grosso, che è quello della seconda guerra mondiale. Poi è durato ancora adesso, ancora nei poligoni si vedono, è un'arma storica veramente, alla quale sono molto affezionati, come per noi, non so, gente della mia generazione, il BM59, il FAL, quello del fucile di servizio, certo, esatto, il fucile di servizio della seconda guerra mondiale, tra l'altro un bel fucile, bello anche esteticamente. Ma sono uscite anche lo Sten maledetto, no? Quello che veniva paracadutato qua ai banditi sulle montagne, uno scatolino, una machine pistol, no? Quindi calibro da pistola 9, con il caricatore laterale, molto semplice da produrre in grandi quantità. Il Bren, che era la mitragliatrice di reparto col caricatore sopra, la mitragliatrice di reparto classica, anche quella che fosse fatta la seconda guerra mondiale, ma non solo, venivano prodotte spade, pistole, buffetteria, tutto quello che poteva servire all'esercito imperiale, e anche su licenza armi appunto magari derivanti da fucili Colt, pistole Colt per dirne una, insomma tutto quanto. È stata smantellata fino agli anni 80, adesso c'è stata una specie di privatizzazione anche nell'industria delle piccole armi inglesi, tant'è che, come ho detto prima, la Heckler & Koch fa parte di un gruppo britannico partecipato, chiaramente a partecipazione statale, essendo insomma cose sensibili, e sarà proprio Heckler & Koch a sostituire quella che è l'arma di reparto adesso, che è l'SA-80, derivante dal FAL, se vogliamo, con la questa è un'arma particolare, che c'è il caricatore dietro il grilletto. Sono armi che andavano di moda, sono comunque fatto un buon servizio, molto compatte, col caricatore dietro il grilletto, probabilmente dava più stabilità, non so, nel tiro, non lo so, però adesso non me lo sono andato a vedere, però sono molto particolari, e verrà comunque sostituita, perché squadra che vince non si cambia, dal KS1, che è una versione della R15. R15, R16, il castello è sempre quello, uguale, dell'M16, che c'è da 50 anni di più, sì, da 70 anni, la guerra del Vietnam, da dopo la seconda guerra mondiale, costruita attorno a quello, varie cose che cambiano, alleggerimenti vari, eccetera, però alla fine sempre lì andiamo a finire, come praticamente tutti gli eserciti del mondo, chiamiamolo così, occidentale. La controparte è la K47, anche lì abbiamo parlato prima della Germania, di derivazione tedesca, perché altro non è che è copiato dallo Sturmgewehr 44, uscito, il primo fucile d'assalto della storia, tirato fuori a fine guerra dai tedeschi, col caricatore a balanza, molto più pesante, diverso per molti aspetti, è stato semplificato e obiettivamente reso migliore da Kalashnikov, però quello è tutto il fucile d'assalto, sempre in origine 7.62 per 39, l'M16 7.62 per 51, adesso lo fanno in due versioni, 5.56 per 65, quel calibro più piccolo, e anche l'hanno ripreso a farlo anche sia come anche le mitragliatrici di reparto, anche il 7.62, perché sono resi conto che ci volevano anche calibri un po' più importanti. Che dire di più? Non lo so, abbiamo detto un po' di tutto, niente, qualcosa da aggiungere?
No, no, no.
Saluti agli armaioli, agli armieri,
e speriamo che durino ancora alla faccia delle leggi che ci vogliono costringere a non avere più armi e produttori di armi, perché io non... Se non cambia qualcosa, la vedo molto triste anche per la loro industria, sia nostra, italiana, parlando dell'industria europea e americana, la vedo molto triste, perché c'è una lotta comunque legislativa contro a mettere vari paletti alle varie industrie produttrici di armi.
Esatto, esatto. Poi in Inghilterra già sono molto stretti per quanto riguarda il tiro sportivo, la caccia, vabbè, l'abbiamo visto, perché non si possono usare armi corte di nessun tipo, perché c'è stato problemi di terrorismo estesi, non ancora del tutto assopiti, e quindi non volevano che fossero in giro armi occultabili. poi dopo vabbè l'IRA ha trovato i modi di farle arrivare comunque, però anche lì quando uno parla di restrizioni di legge, insomma, i cattivi, come si dice, alla fine le armi
non usano armi con matricola,
esatto, le fanno sempre arrivare in un modo o nell'altro, quindi è così. Bene, io saluterei la prossima volta, saluto Luca, fatti sentire se cosa è successo, facci sapere. Saluto, allora, prima di tutto la prossima puntata facciamo speciale Halloween, torna Manuel Gioia, perfido Manuel Gioia farà una guest appearance con una puntata perfida appunto su Halloween, e poi dopo ci sarà, se non sbaglio, come si chiama, Albion Sounds, insomma le prossime due settimane sono più o meno conosciute. Saluto e ringrazio di nuovo il nostro esperto Stefano Isaia, grazie di aver partecipato. Saluto Alessandra, grazie per averci concesso un'altra settimana di broadcasting, e niente, a voi la parola, io vi do appuntamento, Dave, Davide, al prossimo lunedì.
Io faccio i saluti e ringrazio Davide per avermi invitato qua, perché quando posso dare il mio piccolo contributo anche su alcuni argomenti in cui ne so qualcosina, non mi reputo un esperto, ma ne so qualcosina, ben venga.
E ne sai, e ne sai, e ne sai. Niente, lascio, c'è l'ultimo pezzo, dai, mettiamo questo. Dunque abbiamo aperto con un pezzo, parlava di Rubriacona, e concludiamo con un pezzo sempre di George Thorogood che si chiama If you don't start drinking, I'm gonna leave. Se non inizio a bere, me ne vado. Infatti noi adesso ce ne andiamo. Grazie, però iniziamo bene. Anzi, io sto già, vabbè. Saluto Alessandra di nuovo. Grazie. Ciao Ale, ciao, alla prossima.
Ciao a tutti.
Lascio tutti alla programmazione di RBN. Ci sentiamo fra 7 giorni a quest'ora. Ciao. Don't start drinking, I'm gonna leave. I wake up in the morning, I'm hungry to root, but I get no sympathy, baby, you're too aloof. You better change. Yes, I'm begging you, please. 'Cause if you don't start drinking, I'm gonna leave. Budweiser, Budweiser, Miller Lite. Take a little bit, baby, it's alright. All a fella wants is company. Come on, baby, have a taste with me. Yeah, you say it's alright, baby, you don't care. But as soon as I indulge, I get that icy stare. You better change, I'm begging you, please. 'Cause if you don't start drinking, I'm gonna leave.
Cause if you don't start drinking, I'm gonna leave. Well, if you don't start drinking, I'm gonna leave. Yes, if you don't start drinking, I'm gonna leave.
Fish, chips, cup of tea, bad food, worst weather, merry fucking Poppins, London.